ritardo rispetto alle attese e tra qualche tensione politica, oggi la legge di bilancio inizia la maratona che dovrebbe portare all'approvazione entro fine anno, con qualche piccola modifica, per esempio sulle pensioni minime, qualcuna più vasta come l'IRES premiale per le aziende che investono o assumono, e una polemica notevole sull'aumento degli stipendi ai ministri non parlamentari. Ieri la presidente del Consiglio Meloni ha chiuso la festa del suo partito con un comizio di un'ora e spicci nel quale ha attaccato Saviano, Prodi, Landini, Schlein e i magistrati, rivendicato l'azione di governo e gridato che i centri in Albania funzioneranno. Sul fronte internazionale Israele prospetta un'espansione della popolazione che vive sulle alture del Golan, occupate dal 67 senza riconoscimento internazionale, in una mossa che alza la tensione con i nuovi padroni della Siria. L'Italia guarda anche la classifica annuale sulla qualità della vita. E oggi sul Sole 24 Ore, Bergamo è al top, Napoli e Reggio Calabria in fondo alla classifica. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Evviva i problemi tecnici.
Simone Spezia.
Cucù.
From what I figured out, it's a bad design. E mentre celebriamo il ritorno sulle piste straordinario di Sofia Goggia, che vince il Super G dopo un infortunio devastante che aveva fatto temere per la fine della sua carriera, celebriamo anche il fatto che sì, siamo campioni del mondo.
Campioni del mondo, campioni del mondo.
Un po' ignorato, devo dire la verità, dai giornali, l'Italia è campione del mondo di bocce. Oh, quanto mi piace questa cosa. Questo suono da dopoguerra quasi. In casa francese dei grandi campioni a Digione, Andrea Chiappello, Alessio Cozzolo, Davide Laforè, Diego Rizzi sconfiggono in finale il Madagascar.
Ma stamattina di che parli? Dobbiamo parlare di cose serie.
Sì, no, 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 invece no. Vabbè, le bocce che non sono una cosa seria, amico mio. Dice un ascoltatore, beh, un paese di anziani, è logico. Eh sì, in effetti, più invecchia la popolazione, più diventiamo forti a bocce. Presto, presto, vittoriosi nei campionati mondiali di 3-7 con omaggio alla divinità annesso. Dunque sono gli ultimi 5 giorni, poi ci prendiamo una pausa di un paio di settimane, almeno una parte di noi, perché Lauricella è qua al chiodo fino al 25 se non sbaglio, poverino. E venerdì
mancano 5 giorni alla Crivelli. Wow.
In questi ultimi 5 giorni ci si affretta in Parlamento a lavorare sulla legge di bilancio per poter andare in ferie tranquilli, Si corre, si corre. Con polemiche procedurali sulle quali non mi vorrei soffermare, perché sono le polemiche procedurali che precedono qualsiasi approvazione di manovra, sia da destra sia da sinistra, e sono quelle che ti dicono: Il governo sta comprimendo il dibattito parlamentare e il governo dice no, non è vero, non lo stiamo facendo, e l'opposizione dice sì, è vero, e tanto succede ogni anno, in un modo o nell'altro. Fucking go! I've been faking parading around. Mentre invece su due punti, meglio, sulle modifiche sarebbe un po' da soffermarsi. La web tax che va solamente per le grandi aziende, il fatto che si decide di non tassare le criptovalute a livelli esagerati come si era ipotizzato, un 46% si resta all'attuale. È stata prorogata la mini decontribuzione per il Sud, dovrebbe entrare questa IRES, questa imposta, l'imposta sulle aziende premiale, cioè un 4% di calo per chi assume o investe. E poi il mega polemicone intergalattico sugli stipendi dei ministri. Ci siamo dunque in questo lunedì 16 dicembre alle 6:36 minuti e 11 secondi con appunto il povero Carmelo Lauricelli, regia povero lui questa volta, e Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, tra quale fate parte anche voi. Come sempre c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Lo dico a chi già si offende e si fa per dire, dice un mio collega gioca da sempre, io ho 49 anni, gioca a bocce da sempre, io ho 49, ma certo, naturalmente sono anche un sacco di giovani che giocano a bocce, ovvio, non stiamo dicendo niente, si gioca un po', ci può stare, no, amico mio, perché c'è lo stereotipo, secondo il quale il gioco delle bocce è un gioco da anziani. Il polemicone sull'aumento di stipendio dei ministri non parlamentari, ministri e sottosegretari. Nel complesso si tratta di 17 persone che, appunto, non essendo parlamentari, ricevono un'indennità minore rispetto a quella che riceverebbero altrimenti. Dunque, l'emendamento prevede un significativo aumento. Si comporterebbe un incremento complessivo tra indennità ed elementi vari di 7.100 euro al mese lordi, portando il compenso mensile totale a 12.400 euro lordi, che è esattamente quello che prendono i ministri che insieme sono anche parlamentari. In questi sono inclusi anche rimborsi per esercizio del mandato, spese telefoniche annuali, poi c'è ovviamente tutto il resto, che immagino sia fuori, trasporto e via dicendo, che costerebbe 1.300.000 euro l'anno a partire dal 2025. Quali ministri sarebbero coinvolti? Inutile che vi faccia l'elenco anche di sottosegretari e viceministri: Piantedosi, ministro dell'interno, Andrea Bodi dello sport, Guido Crosetto della difesa, il quale tra l'altro ha detto guardate, se è un problema facciamolo dalla prossima legislatura, non facciamolo per questa legislatura, approviamo la norma perché è giusto così. Marina Calderone, Alessandro Giuli, Giuseppe Valditara e Orazio Schillaci e Alessandra Locatelli, la ministra delle disabilità. Le opposizioni dicono la decisione di aumentare gli stipendi in un momento in cui molte famiglie affrontano difficoltà economiche è una scelta sbagliata. E qua, se volete, possiamo rifletterci e ragionarci, cioè se sia una scelta sbagliata in questo momento, a parte che ci sono sempre famiglie che soffrono, no? Mi sembra una cosa quasi inevitabile, forse questo è un anno di particolare difficoltà per tanti motivi. Detto ciò, forse dovremmo ragionare sul fatto che se delle persone prestano la loro opera al servizio della Repubblica, queste persone andrebbero compensate nel modo giusto. Quindi non facciamone un ragionamento anticasta, per gentilezza, quanto guadagna questa gente, perché serve teoricamente il fatto di pagarle tanto anche a tutelarci dal fatto che queste persone possano essere tentate di fare altro, no? O di concedere dei favori a qualcuno in cambio magari di un futuro pagamento in denaro, o magari, quello sarebbe corruzione, o magari di una futura buona relazione, tanto per dare un'idea. Serve, appunto, in tutta teoria, a tutelare dal fatto che i pubblici ufficiali si comportino nel modo migliore possibile e non subiscano tentazioni. In più, appunto, c'è una disparità tra i ministri che fanno i parlamentari e i ministri che non fanno i parlamentari. Per favore, dico, magari sbaglio, è un'idea solamente mia, io sono contrario a questo ragionamento secondo il quale chi ci rappresenta, chi svolge un ruolo, di alto livello debba essere pagato poco o meno o sempre meno a queste battaglie anticasta. È giusto che queste persone che svolgono un ruolo alto e importante siano remunerate il giusto. Poi possiamo ragionare infinitamente su quanto sia questo giusto e possiamo ragionare infinitamente, certo, se sia opportuno farlo in questo momento, ed è una discussione aperta. Sul fronte politico sono due gli elementi interessanti della giornata di ieri: il comizio di chiusura di Giorgia Meloni ad Atreju, e ci arriveremo tra un attimo, e il congresso della Lega Lombarda ieri, che ha scelto Massimiliano Romeo come nuovo segretario, unico candidato dopo il ritiro di un altro, il quale Massimiliano Romeo ieri si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che peraltro era in platea, con delle parole energiche, mi pare di poter dire.
In sintesi, Matteo, sai che io sono sempre stato leale con te. Se non parliamo più del Nord, al Nord noi voti non li prendiamo più.
E mega, mega ovazione. Come sapete, una delle tante critiche che è stata rivolta negli anni dall'interno a Matteo Salvini, non solamente da chi... non solamente da chi è uscito dalla Lega, ma anche da chi è all'interno. Poi la Lega è un partito particolare, per cui il dissenso o le perplessità sulla linea vengono fuori molto raramente, in altri partiti emergono in maniera più decisa, però è qualcosa che si è sentito spesso in quest'ultimo periodo. Ma come, vuoi fare un partito nazionale? E in questo fare il partito nazionale ci stiamo perdendo pezzi importanti del Nord, che reggono fondamentalmente solo perché ci sono dei presidenti di regione, per esempio, che funzionano, cioè reggono sulle personalità, pensate a Luca Zaia, tanto per dare un'idea. Se continuiamo a dire che tutto va bene, dice per esempio il presidente della Lombardia Fontana, nascondiamo qualcosa. Il problema del Nord sarà sempre più pesante. I nemici sono fuori dalla Lega? Beh, qualcuno è anche dentro. Quando vedo certi emendamenti, diciamo, che penalizzano il Nord, testuali parole di Fontana, che non è proprio uno uso a questo linguaggio, mi incazzo come una bestia. Testuali parole, appunto, di Fontana. Il comizio di Giorgia Meloni alla fine di Atreju, vabbè, abbiamo detto molto nella premessa. Ci sono attacchi a Saviano, all'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, a Schlein, c'è il rivendicare l'azione di governo. E poi questa cosa sui centri in Albania, sentiamola, va.
I centri in Albania funzioneranno. Funzioneranno. Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano. Funzioneranno. Perché io voglio combattere la mafia. E chiedo a tutto lo Stato italiano e alle persone per bene di aiutarmi a combattere la mafia!
Sì, con tutto il rispetto, non è a prescindere dal tono, naturalmente, un tono da comizio, non è che sia proprio conseguenziale la cosa. Non è che funzioneranno perché Giorgia Meloni vuole combattere la mafia. Funzioneranno se fai una cosa che funziona e che ha senso e che è fatta bene. Allora, dato che finora le cose mi sembra che testimonino che non stiano andando perfettamente, forse un lavoro vero e un po' più serio sull'impostazione anche legale di tutta questa vicenda e sull'organizzazione di questa cosa, con tutta franchezza, con tutto il rispetto naturalmente per questo esecutivo, andrà fatto. Altra polemica del fine settimana, dai, oggi siamo così. Altra polemica del fine settimana, quella tra Vasco e Salvini. Il tema è il nuovo codice della strada. E qual è il punto? Il punto è questa norma secondo la quale basta sostanzialmente un test salivare per vedersi recapitare una multa molto pesante, cioè se hai fumato cannabis 3 giorni prima e questa cosa risulta ancora al test salivare, beh, la sanzione scatta immediatamente. Vasco e poi Salvini, via.
Il ministro Matteo Salvini in questo 14 di dicembre, quindi da domani sera, prossimo weekend, e ha fatto in modo, per il vostro bene, che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per 3 anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare, per voi naturalmente.
Io adoro Vasco Rossi come cantante. Tutti i tipi di droga fanno male e vorrei che non si confrontasse con il ministro Salvini, si confrontasse coi parenti di qualcuno che è morto, con un ragazzo che non c'è più, perché è stato coinvolto in un incidente stradale che ha visto, ahimè, come protagonista qualcuno che guidava sotto l'effetto di stupefacenti. Quindi non c'è da ridere quando si parla di droga.
Ma infatti il ragionamento è un altro, il ragionamento è che dopo 3 giorni restano le tracce nel sangue o nella saliva, dopo 2 giorni, 3 giorni restano tracce nel sangue e nella saliva, ma la persona che ha la guida è perfettamente lucida. Il tema è esattamente questo, posto che naturalmente l'uso personale di droga in questo paese non è reato. Traffico.
La droga fa male, la droga fa male, la droga fa male, la droga fa male.
24 mattino.
Finalmente, Spezia, ti stavo scrivendo, lo dico in qualità di arbitro FIB, che siamo dopo 45 anni tornati vincitori a Dijon in Francia e abbiamo portato a casa il titolo mondiale. Complimenti a tutti e grazie a Simone che l'hai ricordato.
Viva le bocce!
Campioni del mondo! Campioni del mondo!
Il fatto che i ministri non parlamentari avessero una indennità molto più bassa degli altri era cosa nota. Certo che la maggioranza credo che abbia scelto uno dei momenti più sbagliati per mettere in campo questa questione, che non è certo peraltro poi una priorità.
La pétanque. Sì, c'è qualche ascoltatore che dice: scusate, ma perché i ministri che sono parlamentari prendono ancora l'indennità da parlamentare quando non fanno il parlamentare? Vabbè, ragazzi, adesso non continuiamo ad addentrarci in questa cosa che mi sembra eccessivo. Cosa altro dire dalla giornata di ieri? Beh, sul fronte internazionale, il governo israeliano ha approvato all'unanimità il piano del primo ministro Netanyahu di espandere gli insediamenti sulle alture del Golan. Il governo ha detto che la decisione arriva alla luce della guerra e del nuovo fronte con la Siria e per incoraggiare la crescita demografica degli insediamenti. Il piano è da 40 milioni di shekel, 10 milioni di euro. Netanyahu ha detto che rafforzare il Golan significa rafforzare lo Stato di Israele, che è vitale soprattutto nelle circostanze attuali. Quella parte delle alture del Golan delle quali stiamo parlando non sono quelle che negli ultimi giorni, sulle quali è andato l'esercito israeliano negli ultimi giorni, ma parliamo di una parte diversa. È una parte che fu occupata nel 1967 durante la guerra dello Yom Kippur. Attualmente ci vivono poco più di 20.000 israeliani e circa 2.000 drusi siriani. L'annessione da parte di Israele di quella parte dopo il 67 non è mai stata riconosciuta internazionalmente, e infatti ci sono reazioni molto dure su questo fronte. Il nuovo ministro degli esteri siriano ha condannato la decisione, ne ha parlato come di un'escalation pericolosa e senza precedenti, mentre si parla di 61 attacchi israeliani in meno di 5 ore anche nella serata di sabato, soprattutto contro tunnel sotto le montagne che contengono depositi di missili balistici. La strategia di colpire queste strutture sta almeno in parte, almeno dal punto di vista strettamente militare, va bene che così ci chiariamo, sta funzionando, perché nelle scorse ore Hezbollah ha dichiarato che non sta sostanzialmente ricevendo più rifornimenti militari che partivano appunto dall'Iran e arrivavano in Siria. Dunque, una nuova rottamazione delle cartelle. La proposta di Alberto Gusmeroli, che è presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile fisco della Lega. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Eccoci.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Dunque, cosa mi fa? Una nuova rottamazione così di soppiatto, Gusmeroli? Come funziona?
No, è molto diversa questa cosa. Noi abbiamo visto che cosa? Uno, che la gente circa non riesce a pagare dai 30 ai 40 miliardi di imposte l'anno. Più ci sono i contributi, più ci sono tutte le altre tasse. E questo è un fatto chiarissimo. Lo si vede dal totale del magazzino fiscale, che è arrivato a 1.200 miliardi. Quindi bisogna intervenire. Questo è il primo aspetto a favore dello Stato. Secondo aspetto, abbiamo visto dalle rottamazioni che tantissima gente inizia la rottamazione ma poi non ce la fa. Non è che vuole fare il furbo, inizia a pagare e poi pianta lì sperando in qualcos'altro, in condoni, eccetera, eccetera. Terza cosa, non è una colpa non riuscire a pagare le imposte per difficoltà economiche, per il Covid, eccetera, eccetera, ma imposte che si sono dichiarate. Perché? Perché quando parliamo di rottamazione parliamo di imposte debitamente dichiarate. Allora, questa, che io non ho neanche chiamato rottamazione, ma ho chiamato rateizzazione lunga, vuol dire 120 rate mensili tutte uguali. Quindi non più un mega conto all'inizio. La rottamazione quater aveva il 10% all'inizio di acconto a ottobre, il 10% di acconto, di secondo acconto a novembre, quindi già uno era stremato per riuscire a pagare,
quindi,
i due.
Quindi il meccanismo tipo quello quando si compra una macchina a rata, in sostanza
un immobile a rata,
un immobile
come un mutuo, quindi 120 rate mensili tutte uguali. Uno sa che ha quello da pagare e intanto vive un po' più decentemente di come può vivere uno con l'angoscia del fisco ai polpacci. È altra cosa importante per lo Stato. Se uno riesce a sistemare il pregresso, a quel punto paga anche quello che nasce anno dopo anno. Cioè, in questo momento chi paga la rottamazione lascia indietro quello dell'anno.
Senta,
e continua a essere indietro col fisco.
Senta,
invece
che,
in questo modo,
che possibilità ci sono che passi questo provvedimento, perché aveva presentato inizialmente come un emendamento che poi non è passato?
Un emendamento
può entrare nel mille proroghe dichiarato. Può entrare nel mille proroghe, secondo lei?
No, bisogna aspettare, credo, i tempi del primo trimestre 2025, quindi febbraio, marzo, aprile, perché c'è in ballo il concordato preventivo. Una volta che è chiuso il concordato preventivo, a quel punto si può affrontare questo tema. Però è molto importante. Perché? Perché stiamo parlando di decine e decine di miliardi. Stiamo parlando della vita di tantissime persone che ha normalmente dichiarato le imposte. Quindi qui non si parla di condono, quindi si parla di abbandonare sanzioni e interessi, rateizzare a lungo termine. E un'altra cosa molto importante è che adesso con le rottamazioni, ritardi di un giorno il pagamento, hai perso il beneficio della rottamazione. Riparte tutto, ripartono ipoteche, pignoramenti, eccetera, eccetera. Qua invece io ho messo, se non paghi o ritardi 8 rate, allora perdi la rottamazione. Non una rata, ritardi di un giorno e perdi tutto. Quindi è una roba, diciamo, una rateizzazione lunga, umana.
Senta, ho un'ultima domanda più di carattere politico. Ieri si è svolto il congresso della Lega Lombarda, lei è un esponente di Varese della Lega. Molti interpretano le parole di Massimiliano Romeo, il vostro nuovo segretario, come una sfida a Salvini, queste parole su stiamo dimenticando il Nord per certi versi, no? Il suono era più o meno quello. Cosa dice?
Ma intanto è stata una grande prova di unione, quindi tutti, diciamo, mi sembra che è stata una grande prova d'orchestra e quindi il risultato di un candidato unico è stata sicuramente una cosa positiva. Poi io vedo sempre positivamente il fatto che ci sia dialettica e poi alla fine, come si è visto, la sintesi è unica. Poi il mio segretario in particolare è un altro grande amico di Romeo, che è Molinari, Riccardo Molinari, perché io sono in realtà a un chilometro dalla Lombardia, sono ad Arona, una bellissima città sul Lago Maggiore che vi invito a visitare, dove faccio peraltro anche il SIN.
Va bene, ok, grazie per l'invito ad Arona. Le auguro una buona giornata. Presidente della Commissione di Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile fisco della Lega, il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.